www.radio3pod.rai.it.
Per creare il futuro bisogna vivere il presente. Più tecnologia, meno sprechi, più amore. Chiama 800 20 20 20 o clicca genertel.it. La prima assicurazione online. E il primo amore non si scorda mai. Ti amo.
Il terzo anello. Castelli in aria. Di Edoardo Lombardi Vallauri.
Buongiorno. Ancora una puntata sulle scelte. Questa volta parleremo delle scelte così come le fanno gli uomini e le donne, o per meglio dire i maschi e le femmine, il rapporto che hanno i maschi con il giusto e lo sbagliato, la scelta giusta e la scelta sbagliata, il rapporto che hanno le femmine, le donne, con la scelta giusta e la scelta sbagliata. Come sempre tratteremo il tema in una maniera molto semplificata, esageratamente semplificata, riducendolo un po' alla sua ossatura e forzando la realtà nella quale è chiaro che non si può parlare di maschi e di femmine in generale, di uomini e di donne in generale, siamo tutti individui diversi, ma in qualche modo cercheremo di individuare delle tendenze prevalenti negli uomini e nelle donne, così come l'esperienza comune sembra rappresentarcele. Quindi fra poco parleremo delle scelte giuste, delle scelte sbagliate, delle preferenze che mostrano gli uomini e le donne per il giusto o per lo sbagliato. Scelte giuste e scelte sbagliate, dunque. Spesso, in tutte le cose, ma oggi ci concentreremo sui piccoli atti quotidiani, sulle piccole scelte della vita quotidiana, fare la cosa giusta è più faticoso, mentre fare la cosa sbagliata spesso è meno faticoso, e questo induce a fare la cosa sbagliata, per pigrizia essenzialmente. Ad esempio, se uno ha usato le scarpe da ginnastica e ce le ha ai piedi, per toglierle è certamente più noioso slacciarle, ciascuna, allargare i lacci per creare uno spazio di uscita per il piede e poi togliersi le scarpe, mentre è molto meno faticoso premere con l'altro piede contro il fianco della scarpa e sgusciare fuori dalla scarpa senza slacciarla. È meno faticoso, però le rovina di più. È chiaro che forzando ogni volta il telaio della scarpa, questa si sforma e poi comunque significa che quando si tratterà di rimetterla uno la forzerà di nuovo, perché essendo allacciata non avrebbe senso naturalmente slacciarla a quel punto. Insomma, c'è una scelta sbagliata, non raccomandabile, che è meno faticosa e quindi molti la preferiscono. Oppure, se mettiamo i piatti con cui abbiamo mangiato, le stoviglie, dentro la lavapiatti o lavastoviglie, e però ne mettiamo pochi, ancora non è il momento per farla partire, sarebbe una buona idea sciacquarli in modo da inumidire, bagnare lo sporco e che non si indurisca poi nell'attesa dentro la lavastoviglie, non si cristallizzi diventando quasi impossibile da rimuovere da parte del processo di lavaggio. È chiaro che sciacquare i piatti prima di metterli nella lavastoviglie è la cosa probabilmente più giusta, ma è anche faticosa, noiosa e quindi tendenzialmente se un pigro non la fa. Un'altra piccola cosa in cui c'è una possibile differenza è scrivere con una calligrafia leggibile, scrivere con una calligrafia pigra tirata via illeggibile. Un'altra cosa del genere sono i rifiuti. Quando buttiamo via qualche cosa ci sono ormai due possibilità, perché la nostra civiltà si è organizzata in questo senso. Una possibilità è quella di sbattere tutto nello stesso secchiello, nella stessa busta di plastica, e poi buttar via tutto insieme. L'altra possibilità è di differenziare, per cui se ho qualche cosa che è prevalentemente plastico lo metto in un contenitore, se è carta lo metto in un altro, se è organico lo metto in un altro, se è vetro lo metto da parte in un altro posto, insieme di solito col metallo, perché adesso il vetro e il metallo vanno insieme, ma insomma differenziare i rifiuti è la cosa giusta, d'altra parte costa un pochino più di organizzazione e di fatica. Anche comportamenti assolutamente minimali, come mentre uno guarda per esempio la televisione, tenere i piedi sul tavolo è più comodo probabilmente per molti, stare composti è meno comodo, sono sempre delle scelte che possiamo fare e che, diciamo così, individuano sempre una cosa più giusta, per esempio in questo caso perché dà meno fastidio agli altri o non sporca il tavolino, e una cosa più sbagliata che però può essere più comoda e uno può indulgere al comportamento più comodo. È chiaro che se uno usa il lavandino o un altro elemento dei sanitari del bagno, dopo che l'ha usato, ha due possibilità: pulirlo o non pulirlo. E pulirlo è la cosa giusta, perché pulendolo subito lo sporco non si incrosta, ed è la cosa giusta anche nei confronti degli altri, ma è al tempo stesso la cosa più scomoda, perché naturalmente andarsene senza pulirlo è più comodo. E, non so, rifare il letto dopo la notte, dopo avergli fatto prendere un po' d'aria, rifarlo bene, rincalzando, togliendo le pieghe, è più bello, lascia le cose più in ordine anche per chi poi passa nella nostra stanza, davanti alla nostra stanza, e però è un pochino più scomodo che semplicemente lasciarlo disfatto in attesa di riutilizzarlo o tirare su per bene, tirare su sommariamente le coperte e le lenzuola. È naturalmente una cosa meno faticosa, ma meno al tempo stesso esteticamente peggiore, quindi è la scelta sbagliata ma più comoda. Ecco, c'è tutta questa serie di cose, di comportamenti che noi abbiamo, se ne potrebbero citare moltissimi altri, in cui si può dire che c'è una cosa giusta che qualche volta non facciamo perché è un pochino più faticosa. Ora vedremo in che modo si caratterizzano, tra un momento lo vedremo, gli uomini e le donne riguardo a queste due possibilità: cosa giusta più faticosa, cosa sbagliata meno faticosa. In tutti i casi che abbiamo visto si può forse fare una generalizzazione che riguarda gli uomini e le donne. Naturalmente è una generalizzazione del tutto ingenua, che è nello spirito di queste semplificazioni un po' arbitrarie, un po' abusive che stiamo facendo, e non va presa come una interpretazione corretta, puntuale, effettiva dello stato delle cose reali. Prendiamola come un sasso gettato nello stagno, come un'idea possibile che può essere l'inizio di una riflessione. Ecco, questa semplificazione che cerchiamo di fare si basa su un sentimento che alcuni hanno di come prevalentemente si comportano le donne e di come prevalentemente si comportano gli uomini. Passiamo di nuovo un attimo in rivista alcuni di quei comportamenti che dicevamo prima. E, per esempio, è più da uomo o più da donna sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie? A mio parere è più da donna, cioè è più normale che in una casa sia la donna che preferisce un comportamento più previdente, più magari un pochino più faticoso, ma più giusto dal punto di vista generale. Chi ha la calligrafia più leggibile, gli uomini o le donne? Beh, normalmente è più leggibile la calligrafia delle donne. Chi è più probabile che faccia la differenziazione dei rifiuti? Io direi è più da donna preoccuparsi della differenziazione, ed è più da uomo dire: vabbè, senti, stavolta lo sbatto lì dentro. Poi, di fatto, ogni volta è stavolta. Non parliamo di tenere i piedi sopra o sotto il tavolino mentre si guarda la televisione, dove è evidente che le donne hanno meno il coraggio di far questo, hanno meno la voglia di far questo. Stanno più composte, normalmente. Chi pulisce i sanitari dopo averli usati, chi li pulisce in generale, ma tipicamente saranno le donne, secondo me, che a cui associamo più facilmente questo comportamento in qualche modo morale. Ed è più da donna rifare il letto, è più da uomo rifare il letto, è più da donna lasciarlo disfatto, tirarlo su con un unico gesto pigro, o è più da uomo? Anche qui credo di poter dire che vediamo più facilmente un personaggio femminile rifare il letto, vediamo più facilmente un personaggio maschile infischiarsene e fare le cose in maniera approssimativa. Abbastanza simile, direi, per quanto riguarda le scarpe da ginnastica, dove vedo più facilmente un uomo togliersele rapidamente e mettersi a fare altro, sprezzando il problema del buon mantenimento della scarpa. Ecco, se è vero, e comunque provando per un momento ad accettare quest'idea che è più femminile essere attenti e accettare di fare la cosa, tra virgolette, giusta, anche se è un pochino più faticosa, se ne dovrà trarre la conclusione che le donne sono più morali degli uomini. Cioè le donne si conformano di più a quello che è il sentimento del giusto, mentre gli uomini tendono a prescinderne più facilmente per così approfittare di ciò che è più comodo. Questa è un'ipotesi. Un'altra ipotesi è che queste cose, essendo tutti questi comportamenti minimali di cui abbiamo parlato, essendo cose che riguardano in qualche modo la casa, il buon governo della casa, il buon mantenimento degli oggetti che fanno parte della casa, forse semplicemente le donne hanno più a cuore la casa perché se ne sentono responsabili, perché normalmente gravitano più all'interno della casa, mentre gli uomini gravitano più all'esterno per ragioni di lavoro. Ecco, queste sono due ipotesi, di cui naturalmente la più interessante sarebbe che le donne, tutto sommato, siano più sensibili al problema morale, siano più sensibili anche nel momento spicciolo, nelle piccole scelte, a qual è la cosa approvabile, la cosa giusta da fare, e quindi, anche se è un pochino più faticosa, la facciano lo stesso, mentre invece gli uomini no. Vedremo tra poco se questa è un'ipotesi verosimile o se c'è dietro dell'altro. Dunque siamo giunti a fare una specie di ipotesi ingenua secondo cui le donne sarebbero più morali, avrebbero un comportamento più morale e invece gli uomini avrebbero un comportamento più pigro che prescinde dalla morale. Questo getterebbe, sia pure nell'ambito della nostra semplificazione in maniera molto provvisoria, un po' di fango sulla categoria maschile. Però c'è un paladino della categoria maschile che viene in soccorso sempre in questi piccoli comportamenti quotidiani. E il paladino degli uomini è il tubetto del dentifricio. Perché il tubetto del dentifricio? Perché nei confronti del tubetto del dentifricio, mediamente sono gli uomini che hanno il comportamento giusto e le donne che hanno il comportamento sbagliato. Credo che tutti abbiamo in mente che il tubetto del dentifricio si può spremere essenzialmente in due modi. Uno è partendo dal fondo, e quindi tenendo sempre la massa di la manteca di dentifricio all'interno compattamente verso l'uscita, e via via assottigliandolo dal fondo, dalla parte più lontana dall'uscita. L'altra possibilità è quello di impugnarlo come il manico di un martello, di una racchetta da tennis, e stringere il pugno premendolo e riducendolo quindi a una specie di clessidra in cui il dentifricio si va a comprimere verso il fondo da una parte e verso l'uscita dall'altra. Ecco, tipicamente sono le donne che lo spremono in questa seconda maniera un po' scomposta. Di questo io mi sento di impegnarmi, cioè ho fatto un'osservazione abbastanza approfondita e ho visto che gli uomini hanno una specie di ripugnanza per questo strizzamento centrale del tubetto del dentifricio, mentre le donne no, lo fanno senza pudore. Allora qui la cosa va analizzata. Perché non c'è una differenza di fatica, e questo è il punto. Cioè, spremerlo dal fondo, spremerlo dal centro, è esattamente la stessa fatica. Bisogna premere un po' con la mano e il dentifricio esce, uno lo mette sullo spazzolino e continua, insomma, si lava i denti. Allora, la stessa donna che, quando il lavandino è un po' sporco, lo pulisce subito, poi spreme il tubetto del dentifricio in questo modo che lo rende tutto spiegazzato, brutto. Sembrano due cose in contrasto. Invece l'uomo che magari si infischia della pulizia dei sanitari, nello stesso luogo, stando in piedi, nello stesso identico posto dove si disinteressa della pulizia del lavandino, però sembra avere un'attenzione per una più ordinata, più armoniosa pressione del tubetto del dentifricio. Che cosa si può trarre da questa osservazione? Intanto aggiungiamone alcune altre. Abbiamo detto, nel caso del tubetto del dentifricio non è una questione di maggior o minor fatica, c'è una cosa giusta e una cosa sbagliata che saltano all'occhio e non c'è una differenza di fatica, e proprio quando non c'è una differenza di fatica ecco che l'uomo fa la cosa giusta e la donna fa la cosa sbagliata, mentre quando c'era una differenza di fatica avveniva l'inverso. Un'altra cosa del genere che ho osservato è il fatto di mettere i polpastrelli sulle fotografie o sulla parte significativa, la parte inferiore dei CD e dei DVD. Anche qui non è una questione di fatica, perché impugnare un DVD nel modo giusto oppure nel modo sbagliato costa la stessa fatica, e lo stesso per quanto riguarda le fotografie. Ma gli uomini hanno più attenzione delle donne a questo dettaglio, cioè è più facile che una donna metta le dita su una fotografia o sotto un CD. Oppure quando si mette tavola, quando si apparecchia la tavola, normalmente la cucina comprende due luoghi dove possono esserci le stoviglie e le posate. Un luogo è la credenza, i cassetti dove stanno normalmente, l'altro è il luogo dove vengono messi a scolare, quindi lo scolapiatti oppure al limite la lavastoviglie dove si trovano. Bene, tipicamente l'uomo tende a prendere intanto le stoviglie e le posate dal luogo dove sono state messe a scolare, quando sono esaurite queste passa alla credenza, in questo modo risparmiando della fatica, perché evita di prendere le stoviglie dal luogo dove sono state messe a scolare, poi metterle nella credenza e poi portarle sulla tavola. La donna invece tipicamente le prende tutte dalla credenza per apparecchiare e poi quelle che erano a scolare le deve comunque mettere nella credenza, realizzando quindi un maggiore sforzo. In questo caso dunque addirittura la donna sceglie il comportamento che causa maggiore sforzo, nonostante che non sia in nulla migliore, perché prendere direttamente le stoviglie dallo scolapiatti e metterle in tavola non è peggiore. Semplicemente si aumenta di un passaggio la fatica, c'è un passaggio in più se le stoviglie vengono sempre messe prima nella credenza e poi messe in tavola per apparecchiare, mentre la scorciatoia è metterle direttamente in tavola partendo dallo scolapiatti. Quindi anche in questo caso si vede che la donna non sembra attaccata all'idea di fare meno fatica, ma anzi adotta di preferenza un comportamento che causa maggior fatica, e su questo continueremo a riflettere tra poco. Dicevamo, tra due comportamenti che costano uguale fatica o nessuna fatica, vediamo che le donne spesso scelgono quello che costa più fatica, ad esempio apparecchiare prendendo i piatti dalla credenza, il che gli comporta poi che tutti quelli che erano nello scolapiatti vanno messi nella credenza, mentre l'uomo dice tanto vale che li prenda dallo scolapiatti e li metta in tavola, così salta un passaggio. Un'altra cosa che ho notato è che le donne hanno meno attenzione all'orientamento dei bicchieri. Per esempio, se si tiene un bicchiere per bere sul lavandino del bagno, gli uomini stanno attenti a tenerlo capovolto in modo che non si riempia di sporcizia, di sputi, eccetera, eccetera, mentre le donne no. E naturalmente non c'è nessuna differenza di fatica tra metterlo nel modo giusto o nel modo sbagliato, ma c'è una differenza di rendimento anche importante, e le donne sembrano non essere attente. Allora, perché quando un comportamento giusto costa più fatica, le donne lo scelgono? E quando un comportamento giusto non costa più fatica, le donne non lo scelgono? Perché gli uomini invece, quando un comportamento sbagliato costa meno fatica, lo scelgono, e quando un comportamento sbagliato non costa meno fatica, non lo scelgono? Stranamente sembra che gli uomini siano guidati dal desiderio di fare meno fatica, e che quindi a parità di fatica riconoscano la cosa giusta e la facciano. Le donne invece sembrano un po' mosse dal desiderio di fare più fatica, a quanto sembra da tutte queste osservazioni. E quindi, quando la cosa giusta costa più fatica, la scelgono. Quando la cosa giusta non costa più fatica, non gli interessa più tanto. Come se gli interessasse di più la fatica, farla, che fare la cosa giusta. Cioè, è come se le donne avessero un rapporto con il sacrificio inverso rispetto agli uomini. Gli uomini tendono a evitarlo, le donne tendono a cercare il sacrificio. Come se le donne fossero gratificate dal sacrificio. Quindi la cosa giusta, se comporta sacrificio, la voglio. Se non comporta sacrificio, allora non mi interessa. Spremere bene il tubetto del dentifricio, siccome non costa sacrificio, non mi interessa. Perché le donne amerebbero il sacrificio? Beh, chiunque ama il sacrificio è perché può dire, ecco, io faccio del sacrificio. Può approvarsi perché fa del sacrificio, può perfino gloriarsi perché fa del sacrificio. Al limite può colpevolizzare chi non ne fa. La libido associata al sacrificio, il desiderio di sacrificio, normalmente passa attraverso questa autoconsiderazione, come se uno si elevasse perché fa il sacrificio e si portasse al di sopra di chi non lo fa. Questa può essere una tentazione. Ho visto un altro comportamento molte volte, e cioè poniamo di avere un piattino in cui è stata mangiata una mela. Bene, raramente un uomo lo laverà col detersivo, un uomo gli darà una sciacquata sommaria perché sa che basta. Una donna potrà benissimo voler lavare col detersivo, con tutta l'accuratezza di un piatto in cui è stato mangiato un sugo unto, anche un piattino in cui è stata sbucciata solo una mela. È come se il fatto stesso di lavorare di più, di perdere del tempo dietro qualcosa di servile, come se questo sacrificio attirasse. E allora, poi, quando il sacrificio non c'è, cosa guida l'azione della donna che spreme il dentifricio spiegazzandolo? Un'altra cosa, forse il desiderio di affermare la sua libertà, ovvero nel momento in cui non è più possibile autoapprovarsi, gloriarsi perché si è compiuto un piccolo sacrificio che l'altro non commetterebbe, allora la soddisfazione della donna tipo, di questa donna che ingenuamente stiamo descrivendo, è dire io sono indipendente dal paradigma logico, dal paradigma che sarebbe quello maschile secondo cui è meglio spremere il dentifricio dal fondo, sono superiore all'utilitarismo maschile. Quindi due volte la donna si dichiara superiore. Si dichiara superiore quando fa un sacrificio, e quindi quando fa la famosa cosa giusta che costa più sacrificio, mentre l'uomo pigro non la fa. Quando invece non è questione di sacrificio e non è su quello che la donna può appoggiare la sua soddisfazione, cosa fa? Dice allora no, io non sto al tuo paradigma ovvio che è quello che bisogna spremere il dentifricio dal fondo, non sto al tuo paradigma ovvio che è quello di prendere le posate dallo scolaposate e metterle in tavola, perché è più pratico, e affermo la mia libertà, al limite la mia stravaganza, valgo di più anche in questo caso. Quindi forse sotto tutto questo, queste osservazioni, c'è un desiderio della donna di affermare una superiorità, di dimostrare una superiorità. Dunque, sempre seguendo questa semplificazione, sembrerebbe che le donne siano guidate non tanto da un'etica del fare la cosa giusta, ma da un desiderio di affermare in ogni caso una propria superiorità, o nel senso di capacità di fare del sacrificio che gli altri non fanno, oppure nel senso, quando il sacrificio non c'è, di capacità di uscire dalla regola ovvia, dalla regola logica, dal paradigma maschile. Ora, a ben guardare, se le cose fossero così, si tratterebbe di una forma di dipendenza, di gravitazione, di esistenza riflessa della donna pur sempre rispetto all'uomo, qualche cosa che è atavicamente della nostra società. In che senso? Se la donna fa il sacrificio non perché il risultato è la cosa giusta, ma perché così potrà dire: io sono da più dell'uomo che non lo fa, io valgo più dell'uomo che non lo fa. Se la donna spreme il dentifricio nel modo sbagliato perché così può dimostrare che è indipendente dal paradigma maschile, in ambo i casi il modello rimane il maschio e la donna sta cercando di scostarsene. Quindi nel tentativo di essere superiore, in realtà quello che sta facendo è prendere il maschio a punto di riferimento, cioè sta ricadendo in una struttura patriarcale, in qualche modo maschilista, in cui ciò con cui ci si confronta, la variabile indipendente, il punto fermo, la base dell'osservazione, rimane pur sempre l'uomo. La donna tradizionale non faceva questo. La donna tradizionale, per così dire, stava al suo posto. Mi rendo conto che sto facendo un discorso estremamente semplificato, ma la donna attuale ha un problema di confronto con il maschio, un problema di superamento del maschio, e forse questi piccoli comportamenti che abbiamo passato in rivista mostrano che anche in queste piccole cose il problema del superamento del maschio c'è ed è attivo nella coscienza o nella subconscio della donna, un confronto continuo col paradigma maschile, risolto appunto nel senso di mostrarsi più morale o di mostrarsi capace di trasgressione, quindi di indipendenza. Insomma, sembra esserci un desiderio arretrato di adottare comportamenti che distinguano dal maschio e distinguano in senso a sé favorevole. Si dice tanto oggi che gli uomini sono in crisi di identità, che sono diventati il sesso debole, che non trovano una loro collocazione, e sembra che le donne stiano vivendo una condizione migliore, una condizione di più certezza, di più centralità, di identità più sicura. Ecco, forse il tubetto del dentifricio ci ha testimoniato che anche le donne sono ancora irrisolte e che sono un po' a metà del guado, non sono ancora arrivate a una piena indipendenza, a un loro modo di vedersi che non dipende dal maschio, che non dipende dall'uomo. E quindi, insomma, ancora devono trovare una piena accettazione del loro ruolo paritario. Sotto sotto non si sentono pari, non riescono a giustificarsi indipendentemente, ma in tante piccole cose fanno delle scelte che dimostrano che il loro giustificarsi, il loro vedersi, è un vedersi in rapporto all'uomo, in rapporto al maschio, sia pure naturalmente con una tensione di superamento. Insomma, è vero che il tubetto del dentifricio è il paladino degli uomini, se rivela questo, se rivela che ancora, nonostante tutto, l'uomo per tante cose è il punto di riferimento della donna, più di quanto non avvenga l'inverso, perché l'uomo alla fine abbiamo visto che si comporta in una maniera magari non approvabile, ma comprensibile da sé, e cioè l'uomo è pigro ed è utilitarista, tende a fare la cosa che gli conviene e non sta a vedere cosa fa la donna. Dunque, parlando delle scelte fra cose giuste e cose sbagliate e concentrandoci solo su una piccola serie di comportamenti quotidiani banalissimi, abbiamo cercato di avvalorare la tesi che gli uomini e le donne abbiano comportamenti tendenzialmente, maggioritariamente, diciamo così, tipicamente diversi. Gli uomini sembrano essere pigri, cioè operare in economia di sforzo, come un po' tutta la natura spontanea fa, e al tempo stesso utilitaristi, e cioè preferire la cosa che ottiene il migliore risultato, il risultato più desiderabile, a parità di sforzo, e quindi scostarsi dal risultato più desiderabile solo quando questo è giustificato da un minore sforzo. Nelle donne abbiamo visto un comportamento strano, e cioè da un lato la capacità di accettare lo sforzo per il migliore risultato, dall'altro però, quando il migliore risultato non comporta sforzo, un apparentemente inspiegabile rinunciare al migliore risultato e fare la cosa, tra virgolette, sbagliata. Abbiamo cercato di interpretare questo con l'amore delle donne per il sacrificio che gli permette di approvarsi, di gloriarsi, di distinguersi dall'uomo, e invece, quando non c'è sforzo, abbiamo spiegato la scelta sbagliata con l'amore di una affermazione di indipendenza, di capacità di scostarsi ancora una volta dall'uomo, nel senso di scostarsi dal paradigma logico, dal paradigma tipicamente utilitarista maschile. Insomma, ne abbiamo concluso, occupandoci di posate, sanitari e tubetti di dentifricio, che nonostante molti proclami attuali, nell'intimo della psiche ci sono segni che ancora la donna in questa civiltà dipende parecchio dal maschio. Arrivederci alla prossima puntata.
Castelli in aria di Edoardo Lombardi Vallauri. Regia di Isabella Carbone. A cura di Cettina Flaccavento. ilterzoanello@rai.it. Per scaricare questo programma www.radiotrepod.rai.it.